Ave Maria, cari amici, eccoci qui nella nostra rubrica dedicata alla fede e alla scienza. Sappiamo, e l'abbiamo detto anche più volte, che la scienza aiuta la fede, è l'ancella della fede. E la scienza, con le sue verità scientifiche, che sono sempre verità non assolute, ma perfettibili e migliorabili, con le sue verità ci aiuta a credere a delle verità più stabili, più fondanti, che sono le verità di fede. Dunque, la scienza è l'ancella, è un po' come l'entità che aiuta la fede nel suo compito, che è quello di portare gli uomini a Dio, a credere in Dio. Ebbene, cari amici, la scienza non c'è stata da sempre. Sappiamo che un metodo scientifico matematico era già presente ai tempi degli antichi greci. Possiamo dire che già da 600 anni prima di Cristo, con Pitagora, ma anche soprattutto con Euclide, che è vissuto 300 anni prima di nostro Signore Gesù Cristo, già c'era una perfetta razionalità e quindi una attività scientifica. In quel caso era riferita, per esempio, alla matematica, nel caso di Pitagora, il famoso teorema di Pitagora, e anche alla sistemazione della geometria, scusatemi, che è avvenuta in maniera assiomatica, appunto, da parte di Euclide, che è vissuto 300 anni prima di Cristo. Poi c'è stata la lunga storia dell'umanità, se volete, questi 2000 e passa anni, fino ad arrivare al 1800. Nel 1800 possiamo dire che c'è stata la rivoluzione industriale, ma anche l'applicazione pratica del metodo scientifico che si fa risalire, il cui inizio si fa risalire a Galileo Galilei con il suo metodo galileiano per arrivare a delle verità di tipo fisico, di tipo scientifico-fisico. Ebbene, cari amici, in questo lungo periodo, qual è stata la capacità, quindi fino praticamente al 1800 e qualcosa anche di meno, qual è stata la capacità dell'uomo di cambiare il mondo? Ben poco. In altri termini possiamo dire che, tranne delle eccezioni, durante il Medioevo si viveva più o meno come si viveva al tempo degli antichi romani. Potremmo dire che la cosa più complessa che hanno costruito gli uomini in questo periodo sono state le grandi chiese, le grandi cattedrali, che di per sé non differiscono concettualmente, per esempio, dal Colosseo o dai grandi acquedotti costruiti dai romani. Pietra su pietra, magari le va collegate attraverso il cemento, attraverso questa malta cementizia. Ma la complessità delle grandi chiese, la complessità del Colosseo, se volete anche la complessità delle grandi piramidi, è una complessità veramente bassa, veramente piccola, perché si tratta di mettere le pietre sulle pietre, di collegarle attraverso un legante e con questo sistema costruire dei grandi edifici. Più complesse sono sicuramente, per esempio, le navi. Ecco, le navi che sono state fatte per secoli e secoli con del legno, con del fasciame, con delle corde, beh, lì vediamo una complessità superiore perché ci stanno le vele, perché ci sono i timoni, perché ci sono dei sistemi che potremmo considerare l'inizio di una tecnologia fondata però sempre su dei principi basilari, ecco, quindi che le forze si trasmettono attraverso gli oggetti che sono collegati e che, oltre alla statica, che è alla base di costruzioni, diciamo, esiste anche una dinamica, come mostrano, per esempio, le forze comunicate alla nave dalle vele. Tutto questo, vedete, era applicato in maniera, possiamo dire, intuitiva, non con dei veri calcoli, ma basandosi sull'esperienza. È così che ancora oggi è in piedi il Colosseo, dopo oltre 2000 anni, e è così che noi possiamo vedere che funzionerebbero le navi, se le ricostruissimo oggi, non so, una triremi romana o una nave come per esempio quelle che c'erano ai tempi di San Paolo, funzionerebbero ancora, ma non perché ci sono stati dei calcoli particolari, ma perché l'esperienza diceva quanto dovevano essere grandi le vele, eccetera, eccetera. Dunque, l'umanità, della complessità delle cose, aveva soltanto un'idea qualitativa, diremmo quasi esperienziale. Per cui, per una persona del Medioevo, osservare, per esempio, un essere umano, un fiore, una creatura vivente, poteva essere fonte di ammirazione, perché indubbiamente si considerava già la perfezione delle cose create, così come guardando il cielo, la luna, le stelle, il sole, si vedevano poche cose e della complessità di queste cose sfuggiva l'entità. Invece, cari amici, da un paio di secoli a questa parte, la scienza si è evoluta e ha iniziato a comprendere che noi viviamo in un mondo molto complesso, molto complicato. Dobbiamo fare qualche esempio. Se noi mettiamo le pietre l'una sull'altra, come nel caso del Colosseo, si tratta di migliaia e migliaia di pietre. Questa costruzione si mantiene perché i principi della statica dicono che l'attrito fa sì che le pietre non si spostino l'una rispetto all'altra, a meno che non arrivi un forte terremoto. Ma se noi mettiamo una sull'altra le carte di un mazzo di carte, essa sono una cinquantina di carte. Basta un piccolo urto su una delle carte che stanno alla base per veder crollare questo castello di carte. Che cosa intendiamo con questo? Intendiamo dire che più le cose sono complesse, più dipendono gli elementi l'uno dall'altro, come nel caso del castello di carte, più questa costruzione è fragile, crolla. Basta un soffio per mandarla a terra. La complessità di questo castello di carte oggi la possiamo in un qualche modo misurare, dicendo quanti sono gli elementi, quante sono le relazioni che legano questi elementi. Bene, si è iniziato a capire, cari amici, che esiste un mistero di fondo. Se noi guardiamo un essere umano, questo essere umano è formato da miliardi e miliardi di cellule che sono dipendenti tra di loro, che sono connesse tra di loro. Pensiamo a un nostro organo come l'occhio, oppure come il cervello, o anche la perfezione di come è fatto l'orecchio che ci consente di sentire. E allora la domanda è, stante che ci sono tanti elementi, tutti collegati fra di loro, come mai noi non crolliamo come un castello di carte? Dovremmo essere molto più fragili di un castello di carte. Basterebbe cioè un niente, basterebbero pochi secondi perché noi ci dovremmo, secondo le leggi della fisica, disgregarci, scioglierci. Perché gli acidi sono acidi? Perché gli acidi attaccano le strutture cellulari? Come facciamo a vivere? Come facciamo a vivere addirittura 100 anni senza che diventiamo una poltiglia di elementi, l'uno slegato dall'altro come un castello di carte? Bene, questo mistero è il mistero della complessità. Gli scienziati in qualche modo non sanno spiegarsi innanzitutto come è stato costruito un essere umano. Se per esempio ci rifacessimo ai tempi della scoperta delle civiltà dei Maya o degli Aztechi, ai tempi di Pizarro, quando praticamente l'umanità ha conosciuto l'America del Sud, bene, quando loro hanno trovato dei templi, addirittura delle città abbandonate nella giungla, che cosa hanno dedotto? Qui viveva un popolo che ha costruito questi manufatti. Se noi oggi troviamo sulla Terra degli elementi, delle strutture molto più complesse di un tempio che abbiamo visto, era qualcosa che si faceva già da migliaia di anni fa, non so, con le piramidi degli Egizi. Se noi trovassimo un qualcosa sulla Terra di complicatissimo, come un essere vivente, beh, dobbiamo dirci: ma chi l'ha fatto questo essere vivente? L'informazione infinita con la quale è costruito un essere umano, pensiamo soltanto alle cellule del sangue, ai globuli rossi, all'emoglobina, questa proteina che ci consente di far arrivare a tutti i tessuti l'ossigeno. Ebbene, questi elementi, come per esempio l'emoglobina, hanno una complessità talmente enorme che dovrebbero, tra virgolette, rompersi in pochi secondi. L'essere umano si dovrebbe corrompere, rompere, guastarsi in pochissimi secondi. E invece questo non avviene. Questo vuol dire che questa informazione, questa nozione, questa cognizione, questa sapienza che si cela dietro un essere umano deve venire dal di fuori della natura. La natura di per sé tende a disgregare le cose. Noi non vediamo un Colosseo più nuovo di quanto è stato costruito, ma più vecchio. Noi non vediamo le piramidi più nuove da come sono state costruite, ma molto più vecchie. Addirittura non si conserva quasi nessuna nave costruita 2000 anni fa, perché il legno di per sé si sfalda, si corrompe, si scioglie. Pensate che noi abbiamo trovato manufatti d'oro, manufatti di alcuni metalli che sono potuti essere conservati, come i manufatti di bronzo, ma di manufatti lignei ci è rimasto ben poco di quelli che erano i manufatti lignei dell'antichità. Questo perché la natura tende al disordine, tende alla corruttibilità, tende al disfacimento. La vita invece no. La vita è fuori da questa legge naturale. La vita si conserva, un essere umano non si disfa in pochi secondi come un castello di carte o come un qualcos'altro di materia non vivente, ma si conserva addirittura per centinaia di anni e la sua complessità è praticamente infinita. Anche quella della sola emoglobina è una complessità enorme. Questo suggerisce che c'è, deve esistere, la logica questo ci dice, che deve esistere qualcosa di soprannaturale. Allora, mentre fino al Medioevo, fino al 1800, guardandoci allo specchio, avremmo potuto soltanto dire come siamo belli, come siamo fatti bene, come siamo perfetti, oggi possiamo dire qualcosa di più. Che la nostra stessa immagine, il nostro stesso corpo celano un mistero, è il mistero dell'informazione necessaria per costruire questo corpo, per far sì che questo corpo non vada in disfacimento. Ci deve essere l'intervento di qualcosa che non è naturale, è soprannaturale. In altri termini, cari amici, stringendo un po' il discorso, se siamo onesti intellettualmente, guardandoci allo specchio, dovremmo dire: se esisto io, esiste Dio, che ci ha formati e ci ha costruiti fin dal grembo di nostra madre. Quindi, cari amici, in questo senso, la scienza, con la teoria della complessità, che dà una misura di quanto, tra virgolette, complicate sono le cose, davanti agli esseri viventi ci indica qualcosa che è intervenuto al di fuori della natura, che invece l'informazione la distrugge. E questa, gli scienziati dicono, che è la seconda legge della termodinamica. Io quindi vi ringrazio, cari amici, e vi rimando fra una settimana. Ave Maria.